c'era un paese che si reggeva sull'illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati. Ne aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi, non si è più capaci di concepire una vita in altro modo. E questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi li aveva in cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza, per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua armonia. Nel finanziarsi per via illecita, ogni centro di potere non era sfiorato da alcun senso di colpa, perché per la propria morale interna ciò che era fatto nell'interesse del gruppo era lecito, anzi benemerito, in quanto ogni gruppo identificava il proprio potere col bene comune. L'illegalità formale, quindi, non escludeva una superiore legalità sostanziale. Vero è che in ogni transizione illecita a favore di entità collettive è usanza che una quota a parte resti in mano di singoli individui come equa ricompensa delle indispensabili prestazioni di procacciamento e mediazione. Quindi l'illecito, che per la morale interna del gruppo era lecito, portava con sé una frangia di illecito anche per quella morale. Ma a guardar bene, il privato che si trovava a intascare la sua tangente individuale sulla tangente collettiva era sicuro d'aver fatto agire il proprio tornaconto individuale in favore del tornaconto collettivo. Cioè, poteva senza ipocrisia convincersi che la sua condotta era non solo lecita, ma benemerita. Il paese aveva nello stesso tempo anche un dispendioso bilancio ufficiale, alimentato dalle imposte su ogni attività lecita, e finanziava lecitamente tutti coloro che lecitamente o illecitamente riuscivano a farsi finanziare. Perché in quel paese nessuno era disposto, non diciamo a fare bancarotta, ma neppure a rimetterci di suo, e non si vede in nome di che cosa si sarebbe potuto pretendere che qualcuno ci rimettesse. La finanza pubblica serviva a integrare lecitamente in nome del bene comune i disavanzi dell'attività, che sempre in nome del bene comune si erano distinte per via illecita. La riscossione delle tasse, che in altre epoche e civiltà poteva ambire di far leva sul dovere civico, qui ritornava alla sua schietta sostanza d'atto di forza, così come in certe località all'esazione da parte dello Stato si aggiungeva quella delle organizzazioni gangsteristiche o mafiose. Atto di forza su cui il contribuente sottostava per evitare guai maggiori, pur provando, anziché il sollievo della coscienza a posto, la sensazione sgradevole di una complicità passiva con la cattiva amministrazione della cosa pubblica e con il privilegio delle attività illecite, normalmente esente da ogni imposta. Di tanto in tanto, quando meno ce lo si aspettava, un tribunale decideva ad applicare le leggi provocando piccoli terremoti in qualche centro di potere e anche arresti di persone che avevano avuto fino allora le loro ragioni di considerarsi impunibile. In quei casi il sentimento dominante, anziché la soddisfazione per la rivincita della giustizia, era il sospetto che si trattasse di un regolamento di conti d'un centro di potere contro un altro centro di potere. Cosicché era difficile stabilire se le leggi fossero usabili ormai soltanto come armi tattiche e strategiche nelle battaglie intestine tra interessi illeciti, oppure se i tribunali, per legittimare i loro compiti istituzionali, dovessero accreditare l'idea che anche loro erano dei centri di potere di interessi illeciti come tutti gli altri. Naturalmente, una tale situazione era propizia anche per le associazioni delinquere di tipo tradizionale, che con sequestri di persona o svaleggiamenti di banche, e anche tante altre attività più modeste fino allo scippo in motoretta, si inserivano come un elemento di imprevedibilità nella giostra dei miliardi, facendone deviare il flusso verso percorsi sotterranei, da cui prima o poi, certo, riemergevano in mille forme inaspettate di finanza lecita o illecita. In opposizione al sistema, guadagnavano terreno le organizzazioni del terrore, che usando quegli stessi metodi di finanziamento della tradizione fuori legge e con un ben dosato stilicidio d'ammazzamenti distribuiti tra tutte le categorie di cittadini, illustri o scuri, si proponevano come l'unica alternativa globale al sistema. Ma il loro vero effetto sul sistema era quello di rafforzarlo fino a diventarne il puntello indispensabile, confermandone la convinzione d'essere il miglior sistema possibile e di non dover cambiare nulla. Così, tutte le forme di illecito, da quelle più sornione a quelle più feroci, si saldavano in un sistema che aveva una stabilità e compattezza e coerenza e nel quale moltissime persone potevano trovare il loro vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di sentirsi con la coscienza a posto. Avrebbero potuto dunque dirsi unitamente felici, gli abitanti di quel paese non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire, gli onesti. Erano costoro onesti non per qualche speciale ragione. Non potevano richiamarsi a grandi principi né patriottici né sociali né religiosi che non avevano più corso. Erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso. Insomma, non potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa funzionava sempre in base a quei vieti meccanici che collegavano il guadagno col lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla soddisfazione d'altre persone. In quel paese, di gente che si sentiva sempre con la coscienza a posto, loro erano i soli a farsi sempre degli scrupoli, a chiedersi ogni momento cosa avrebbero dovuto fare. Sapevano che fare la morale agli altri, indignarsi, predicare la virtù, sono cose che trovano troppo facilmente l'approvazione di tutti, in buono e in mala fede. Il potere non lo trovavano abbastanza interessante per sognarlo per sé, almeno quel potere che interessava gli altri. Non si facevano illusioni che in altri paesi non ci fossero le stesse magagne, anche se tenute più nascoste. In una società migliore non speravano perché sapevano che il peggio è sempre più probabile. Dovevano rassegnarsi all'estinzione? No. La loro consolazione era pensare che così, come in margine a tutte le società durante i millenni, si era perpetuata una controsocietà di malandrini, di tagliaborse, di ladruncoli, di gabbamondo, una controsocietà che non aveva mai avuto nessuna pretesa di diventare la società, ma solo di sopravvivere nelle pieghe della società dominante e affermare il proprio modo di esistere a dispetto dei principi consacrati, e per questo aveva dato di sé, almeno se vista non troppo da vicino, un'immagine libera e vitale. Così la controsocietà degli onesti forse sarebbe riuscita a persistere ancora per secoli in margine al costume corrente, senza altra pretesa che di vivere la propria diversità, di sentirsi dissimili da tutto il resto, e a questo modo magari avrebbe finito per significare qualcosa di essenziale per tutti, per essere l'immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e che ancora non sappiamo cos'è. Tratto da Romanzi e racconti di Italo Calvino, L'apologo sull'onestà del paese dei corrotti.